Volume. 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 Volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Il 3 febbraio è stato ospite di Volume Tutti i Fenomeni, cantautore romano tra i più apprezzati delle nuove generazioni, che ha appena pubblicato Lunedì, un nuovo album prodotto insieme a Giorgio Poi. La ragazza di Vittorio, altro nuovissimo brano di Tutti i Fenomeni, oggi nostro ospite qui in studio a Volume. Allora,
sesso a Radio Popolare.
Sesso a Radio Popolare. L'abbiamo avvisato gli ascoltatori e le ascoltatrici che il messaggio, insomma, il brano era abbastanza forte. A te piace essere pungente, scomodo, vero?
Beh, mi piace, diciamo, sfidare lo status quo, sfidare il bigottismo e vedere chi ha pazienza. Cioè, nel senso, l'amore è la pazienza, quindi chi non ha pazienza non ama. E poi questo, diciamo, questo essere assuefatti dal sesso, secondo me è una metafora della nuova azione che i nativi digitali, ma anche non, fanno tutto il giorno, ovvero scrollare. E questo passare da foto di gatti, foto di torta, foto di bambino in Palestina, foto di torta,
pazzesco,
foto di persona che ti invita a cliccare sul suo profilo di OnlyFans, torta, gatti. E diciamo, questo è il mare in cui noi navighiamo. E quindi mi dispiace poi chi bolla la canzone come soltanto una provocazione per mettersi
certo.
In mostra. Cioè, nel senso, secondo me è una metà. L'arte non deve essere declamatoria. Ora non sto qui dicendo che io faccio arte, però nel senso, se no fai il giornalista. Io
certo.
Quindi cerco di creare l'innesco nell'ascoltatore.
Assolutamente. Tu riesci in qualche modo a proteggerti da questo scrolling
sono quasi pronto a fare la scelta radicale. Che l'unica scelta radicale è non avere più il telefono che
sì.
Ti permette di farlo, perché poi puoi avere mille accorgimenti, puoi avere anche un libro di Cioran in tasca, ma poi alla fine vince il telefono, vince lo scrolling, vince questo tipo di...
Bisogna tornare ai Nokia.
Ho bisogno di strapparsi i bulbi oculari, perché comunque l'occhio è troppo, attinge troppo da questi simulacri e insomma l'occhio vuole la sua... Infatti ci sono così tante... Il diavolo è negli occhi. Gli occhi sono... Infatti dico in un'altra canzone, il clitoride è nell'orecchio.
Sì, vanagloria.
Vanagloria. E perché comunque questa visione ottico-retinica ha vinto ed è il dittatore. Cioè il dittatore ce l'abbiamo sia in tasca, sia nei nostri occhi. E quindi dobbiamo trovare delle alternative.
E per questo ci piace qui la radio.
La radio, sì, sì.
No,
la radio è uno degli ultimi baluardi della cultura e della tradizione orale.
Assolutamente. Allora,
se non l'ultimo, poi dipende quali radio, alcune sono peggio di TikTok.
Vogliamo aprire questo argomento?
No, forse no.
Allora, un'altra cosa interessante, sempre anche l'intelligenza artificiale nelle relazioni, appunto una delle frasi di questo brano che abbiamo appena ascoltato. Come vedi la questione intelligenza artificiale e musica?
Ancora non me ne sono addentrato molto nel discorso, però insomma...
Ti spaventa, credi possa essere uno strumento creativo, diciamo, in più, che apra nuove possibilità?
Ci devo ancora fare un pochino i conti. Per quanto riguarda, cioè, siccome ho tanti amici nel mondo del cinema, comunque il discorso intelligenza artificiale per ora privilegia ancora di più il mondo delle immagini, e su quello non sono così spaventato. Cioè, mi rendo conto che abbassa tantissimo i costi delle cose che erano molto costose, quindi sul punto di vista dei posti di lavoro è molto pericoloso, però sul punto di vista della creatività io ancora non mi sento attaccato. Però certo, probabilmente è per poco sarà così, quindi
finché non
e normare non basta, cioè, nel senso non è che certo, se la Commissione Europea si riunisce e fa una norma di limitazione di questa cosa basta, no, ormai purtroppo il re è nudo ma è più feroce che mai.
Allora, c'è un altro brano interessante che così si distingue un po' dagli altri. Parlo della Felicità del cane,
sì,
che è un brano parlato, tra l'altro la voce è quella di un bambino. Ci racconti sì, un po' come è uscito fuori?
Allora, quel bambino peraltro è mio nipote, è il figlio di mia sorella, che si chiama Noè e lo saluto, però sta a Roma quindi non so se potrà mai ascoltare Radio Popolare, ma...
Ciao Noè, lo salutiamo.
Ciao, Noè.
Comunque.
E, come nasce quel brano? Nasce da un tentativo sperimentale che ho fatto di non dovermi relegare a devo fare una canzone pop di 3 minuti in cui ci deve essere un ritornello. Ho detto ho queste frasi, ho questo tipo di flusso di coscienza, ho scritto quando poi ho dovuto inviare i testi per mandarli quando abbiamo fatto il disco, mi sono reso conto che il testo della Felicità del cane è più lungo di tutti gli altri testi di tutto il disco messi insieme, quindi è una sorta di monologo, una sorta di racconto in cui giustappongo delle opinioni, delle frasi. Mi ero reso conto che leggendolo io risultava un pochino una lezione, un po' spocchioso quasi.
Ok.
Quindi avevo pensato inizialmente di farlo leggere a una donna molto vecchia.
Sì.
Però poi mi sono reso conto che involontariamente il brano era scritto un po' come se fossi io bambino, un po' come Stewie dei Grillini, un bambino un po'... che aveva, non lo so, preso una pillola di quelle che ti fa diventare super intelligente, super cinico.
Uno Stewie Griffin.
E quindi ho pensato di farlo leggere a un bambino. Poi quindi ho chiesto ai miei amici, appunto, del mondo un po' del cinema, di fare un casting per dei bambini. Però poi ho pensato che, siccome mi sentivo molto io, dico, o lo fa un mio parente o non ha senso. Quindi ho irretito mia sorella, le ho detto guarda gli faccio fare una giornata indimenticabile perché sapevo che se gli avessi fatto leggere il testo prima mi avrebbe detto sempre di no. Sempre di no, perché se lo leggi, soprattutto se lo leggi e lo puoi rileggere, dici di no. Invece quel giorno poi con super onestà, quando ho riportato mio nipote a casa, gliel'ho fatta sentire e lei comunque è stata contenta perché è stato veramente molto bravo, cioè nel senso l'ha interpretata molto bene. Gli faccio dire delle cose che, insomma, a lei pensava che lui non sapesse cosa fossero, ma in realtà lui, i bambini a 9-10 anni sanno tutto.
Capiscono.
Sanno tutto
più.
E quindi è inutile edulcorare la realtà. E anzi, secondo me si porterà dietro una bellissima esperienza e mi sembra, poi non sto guardando i numeri del disco perché, insomma, è una cosa che mi mortifica e mi deprime, ma dal racconto che ho con gli altri mi sembra che è il brano che sta colpendo di più, quindi secondo me è una cosa che ci legherà nel futuro e quindi credo che sarà contento di questa cosa.
Parlando proprio di questo, della tua evoluzione stilistica,
sì,
parole, voce più al servizio della musica, in questo
sì,
come ci accennavi all'inizio c'è sicuramente anche la mano del tuo produttore,
pure
in questo
sì,
caso
Giorgio Poi.
Com'è stato il passaggio da il tuo produttore precedente Niccolò Contessa, conosciuto anche come
I Cani,
mente esatto creativa dietro ai Cani, e invece un altro musicista, cantautore
sì,
italiano molto apprezzato?
Sì, sì, beh, vedi, io e Niccolò avevamo in comune questa cosa, appunto, il nome plurale.
Già.
Quindi da due pluralità mi sono sfidato con una singolarità eccelsa, molto delicata come Giorgio. E no, sentivo questa necessità di rispettare il mezzo che stavo usando. Comunque la musica deve far emozionare e deve far ballare, sono una delle due cose, e quindi qui abbiamo prevalso l'emozione. E quindi poi ho cercato le parole che emozionassero, cioè nel senso, poi rimane un disco di parole, io rimango un cantante o un artista che si giustifica come artista perché usa le parole, perché insomma a cantare ce ne sono centinaia più bravi di me, anche a scrivere magari, però nel senso questa è la cosa che più mi appassiona e più mi crea avidità di me stesso. E, comunque è stato bello, è stato secondo me un giusto passaggio. Poi spero in futuro di rilavorare con Niccolò magari, ma questo periodo con Giorgio mi sta facendo realizzare tantissimo dei miei limiti e quindi poi capire i miei punti di forza. Mentre prima c'era una sorta di onnipotenza data da... dal nostro incontro con Niccolò, che era veramente, eravamo due fuochi.
Ok.
Qui invece siamo più bilanciati come energie, e quindi sto assumendo più consapevolezza. Insomma, è un disco un po' più saggio. L'altro era più oracolare distopico, questo è più, c'è un po' più di saggezza, diciamo.
A livello musicale, le tue influenze, diciamo, rimangono quelle che ti hanno portato alla pubblicazione dei primi lavori, oppure c'è qualcosa di nuovo?
Diciamo, gli altri due lavori erano più massimalisti, Wagner, Chopin, poi non è che fossero vere reference, però io arrivavo a dire tipo mettiamoci però un po' di Wagner, che non vuol dire niente, però Niccolò Contessa gli piaceva,
si gasava.
Invece qui c'è un pochino più di Battisti, etereo,
sì.
di musica da colonne sonore sexy o poliziesche anni 70 italiane, cioè, insomma, poliziottesche, esatto. E c'è sempre un grande rispetto e un grande Battiato dietro,
certo.
Però sì, secondo me qui ci sono più anni 70, mentre il resto era più appunto fagocitare tutta quanta la cultura classica e metterla dentro un disco. Qui invece c'è più un rispetto, c'è un sound un pochino più, non voglio dire coerente, perché anche gli altri dischi erano coerenti, però ci sono le batterie sempre suonate, c'è questo basso molto dolce, molto melodico. Poi mi piacerebbe chiedere, certo, anche a loro, sia a Niccolò che a Giorgio, cosa ne pensano e come li descriverebbero, perché magari sto dicendo tante cazzate.
No, sicuramente si percepisce appunto quello che dici, suoni più analogici, più caldi, più sì. La mano di tocco di Giorgio,
esatto.
Immagino un po' più morbido anche, esatto, ascoltando quella che è poi la sua discografia, esatto. Si capisce che qualcosa
sì,
arriva.
Peraltro sì, sì. Stavamo cioè nel senso il suo disco Schegge e il mio Lunedì li ha più o meno registrati e suonati in contemporanea, quindi appunto
quindi
ci sento anche un minimo di similitudine,
esatto.
Perché quello era il periodo poi suo vero, perché poi è lui quello che suonava, quindi per forza di cose un minimo era influenzato anche da quello che stava facendo per sé, che penso che è la cosa che a cui tiene di più
inevitabilmente quindi inevitabilmente. Sì, i lavori si sono influenzati,
sì.
Ascolta, l'amore per te, per salvare il mondo, diciamo, non è abbastanza, vero?
L'amore non è abbastanza, però devi fartelo bastare.
Mm-mm.
Devi fartelo bastare e devi far sì che basti, anzi che avanzi pure un po'.
Ok, avanzi in che modo?
No, sai quando tu dici mi basti? Sarebbe bello se ti dice mi avanzi
e avanzi.
E avanzi.
Chiarissimo. E chiudo
con una battuta, perché alla
si
fine
chiude appunto, no, che riprende tra l'altro il pezzo con cui si chiude l'album Love Is Not Enough, del nuovo disco di Tutti i Fenomeni, Lunedì. Manca solo da parlare degli appuntamenti live al momento,
sì.
Hai annunciato due appuntamenti grossi, però
sì. L'Atlantico a Roma il 9 aprile, che
è già sold out.
È già sold out, sono molto contento, sono molto felice del mio pubblico. E poi il Miami il 22 maggio.
Esatto.
E poi spero che suoneremo tantissimo quest'estate, ma ancora non abbiamo annunciato, ancora, insomma, siamo ancora in trattativa.
Prove già iniziate?
Prove inizieranno il giorno di San Valentino.
Ah, ok, quindi tra non molto.
Tra non molto, sì.
Va benissimo. Tutti i Fenomeni, grazie davvero. Ci vediamo, direi, qui sicuramente all'appuntamento milanese Miami Festival a Segrate il 22 maggio. Un grosso in bocca al lupo per tutto il tour e grazie ancora,
Crepi,
per essere passato alla
Radio Popolare. Arrivederci a tutti i radioascoltatori.
Ciao, ciao, grazie, alla prossima.
Ciao.
Il mio pensiero va veloce come un elettrone in cerca di stabilità. E il miracolo, si sa, è la pigrizia di Dio e non certo la sua generosità. E in questo semplice e banale universo newtoniano io ancora non capisco perché ti amo. Love is not enough. Libido e senso di colpa esplodono. La centrale idroelettrica può aspettare. l'obiettore di coscienza si può sbagliare. La principessa sul pisello se lo può aspettare. Piacere di stare insieme per litigare e criticare. Non mi importa se sei bella, se la tua immagine è la tua cella. Mozart, bambino prodigio, che poi morì di varicella. Giochi di guerra, sporchi di terra, pane e Nutella. Love is not enough, love is the answer. Love is a dancer, love is a gangster. Love is not enough. È una passione, è più violenta dell'ambizione, così come l'umiltà, perché è una finta sottomissione. Ama il padrone, ama il dolore, ama una volta, ama come vuoi. Love is the answer, love is a dancer, love is a gangster.
Il 6 febbraio sono stati ospiti di Volume i Si Boom Voilà, supergruppo di recente formazione composto da Alex Verdena, Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, già Teatro degli Orrori, Naip, Giulia Formica e Davide La Sala. Abbiamo parlato del loro nuovo album Si Boom Voilà e del tour appena cominciato.
E questi sono i Si Boom Voilà dal vivo, anche se non dal vivo nei nostri studi, ma in un live che hanno registrato per noi, quindi ovviamente gli siamo molto molto grati e siamo anche felici, dopo la nostra pausa pubblicitaria, di avere qui in studio tre quinti dei Si Boom Voilà. Ciao ragazzi, ciao Naip, ciao Roberta, ciao Giulia.
Ciao.
Buongiorno.
Benvenuti.
A tutti. Grazie.
Buon pomeriggio.
Eccoli. Allora, per la prima volta siamo in maggioranza femmina in questo studio.
Addirittura.
Sì. Guarda, siamo 1, 2, 3, 4 più Vittoria che ci sta filmando.
Maggioranza schiacciante.
Vabbè,
però esatto, diciamo prima che arrivasse, poi speravamo, diciamo chissà se ce la faranno ad arrivare. La giornata oggi è quella che è. Si diceva che bel regalo che ci fanno a portarci questo live registrato. Come l'avete registrato? Dove l'avete registrato?
Questo è stato registrato nei giorni di allestimento che hanno portato ad un concerto secret nel Cuneese. E poi c'è stato questo esito di questi 6 giorni che sfociava in questo live, che è di fatto stato il live zero
Quindi prima di Livorno.
Prima del
prima
primo.
Del Cage.
Esatto.
Quindi luogo mitico dove tanti tour iniziano, anche il vostro. Come è andata quella prima data dopo questa numero zero? Com'è stato finalmente rivelarvi al pubblico prima di esservi rivelati su con Pinocchio, il vostro album di debutto? Giulia.
Ma bene, cioè, c'è sempre l'incognita pubblico, perché esci da niente e fai una prima data, boh, verrà qualcuno, verranno 10 persone, verranno... E invece è andata bene, non mi ricordo quanta gente ci fosse, però...
15.
Siamo un po' 15 persone, ma sembravano 15.000 comunque.
Ma certo,
belli gasati.
Ma poi eravamo freschi di allestimento, siamo andati un po' lunghi con il montaggio del palco perché non sapevamo più come si montasse un palco, forse.
Sì,
eravamo emozionati.
Non ci crediamo. Non chiamateci per montare i palchi.
Vabbè, ci sono i phon.
Ci pare che usciti di qua dobbiamo andare a San Siro.
Esatto.
Per le 8 dobbiamo
esibite
aver montato,
anche voi.
Montato tutto. No, a montare il palco.
Montiamo
noi per Maraia.
A Livorno abbiamo solo montato il palco, poi un'altra band ha suonato.
Un'altra ha fatto il soundcheck.
Siamo partiti, già non si capisce niente.
Già eravate 15 persone così. Ma è così, Simon Bolà, mi sa che è un po' così, no? Questo mondo, almeno quello che noi abbiamo percepito dalla vostra musica è grandissima, diciamo, complessità, ma anche grande naturalezza, non so, quello che io ho trovato ascoltando le vostre canzoni. Quindi diteci un po' anche con quale spirito è nato questo progetto, che ovviamente è un progetto nuovo, ma che viene da persone che si occupano di musica da molti anni.
Vai Roberta.
Allora, in realtà il progetto nasce serissimo. Serissimo, perché nasce in un momento abbastanza buio, che è la pandemia del 2020-2021. Non mi ricordo quale delle due, però eravamo in lockdown.
Aspetta, pandemia? C'è stata la pandemia?
Sì, ma tu eri piccolo.
Quella di Cavalletti. Okay.
Te la ricordi? Non mi ricordo. Vabbè. Sì, durante appunto il lockdown io, Giulia e Davide, che siamo grandi amici da tanti tanti anni, ci sentivamo, facevamo delle video call ogni due settimane per sapere cosa facevamo, come ce la passavamo, cosa stavamo facendo. Io ero chiusa in casa con tre bambine, anche perché mio marito fa il medico e quindi noi in quel periodo non esisteva. Sapevamo quando usciva di casa, ma non sapevamo quando tornava. E quindi ero con tre bambini di 2-3 anni in casa e ogni tanto sentivo loro, appunto, finché un giorno ci siamo detti: ma perché, visto che non possiamo andare a suonare, a fare niente, ci scambiamo dei file, proviamo a fare qualcosa a distanza. Tu mi mandi avrete qualcosa, no, nei vostri computer, un'idea, penso di Davide o di Giulia. E così è nato, nel senso che io una canzone ho scritto nella mia vita, una, ed è quella che alla fine chiude il disco di Sibum Voilà. Avevo questa canzone chitarra voce, l'ho mandata a Davide e Giulio, loro ci hanno fatto degli arrangiamenti fighissimi di archi. Che quando mi è tornata indietro mi ha emozionato tantissimo, e poi da lì ci siamo detti: ma quando finisce poi tutto questo periodo proviamo a trovarci in studio di persona e a vedere cosa, a far qualcosa, con l'idea chiaramente di fare un disco, cioè di fare qualcosa di organico, non solo improvvisiamo, no, entriamo in studio per fare delle canzoni, per vedere se riusciamo a fare un progetto che poi vedrà la luce. E così è stato, quindi le basi, diciamo, musicali sono uscite molto velocemente in un primo momento, quindi con questo trio, con altri musicisti che però poi non sono andati avanti nel progetto. A quel punto dovevamo occuparci principalmente di trovare qualcuno che cantasse, perché non avevamo né testi né voce, e per un anno e mezzo abbiamo fatto tantissime prove,
dei casting,
ne abbiamo provati veramente tanti, ma c'era sempre qualcosa che non convinceva qualcuno di noi, e quindi avevamo veramente un po' perso le speranze su questo progetto. Cioè, a un certo punto ho detto: vabbè, non
poi deve. Mossa della disperazione
mossa della disperazione in realtà no, ma una sera ero a Roma da Motta, perché dal 2024 sono anche con lui, e gli racconto questa frustrazione che stavo provando per questo progetto, che non riuscivo a vedere la luce, che ero mai lì fermo da un annetto, e lui dal nulla mi dice: ma Naip? E io: Oh, cavolo, non ci avevo mai pensato. Ah. Non ci avevo pensato, ma perché non ci avevo pensato, soprattutto?
Perché? Perché sei una persona di buon gusto.
Che sono un grande, ti dimmi, fammi complimenti, dai, ti dico che devi fallire, ti dimmi, dimmi se stupendo dai, ti dimmi che bello che sei, ti dimmi che mi vuoi sposare, dai, ti voglio solo eliminare, sogna ragazzo, sogna, dillo a tutti, sogna ragazzo, sogna. Sogna dillo a tutti, sogna ragazzo, sogna, viene a tutti, che cinque minuti fa ti volevano bene, ora ti hanno perso il mio potere, che cinque minuti fa mi facevi impazzire, ora vogliono vederti morire. Hai capito? Piano, 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 piano. Che se ti becchi i complimenti, ti becchi il vaffanculo. E diventerai un meme per far ridere un poco alle serate sceme i tuoi amici misti. E diventerai un meme per far ridere un poco alle serate sceme i tuoi amici misti. E diventerai un meme per far ridere un poco alle serate sceme intelligenti e tristi. 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 Sogna ragazzo, sogna, dillo a tutti. 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 Che cinque minuti fa ti volevano bene, ora ti hanno messo il bene. Che cinque minuti fa li facevi impazzire.
Volume.
Il best of di Volume del weekend termina qui. Vi ricordo che potete trovare i podcast integrali di ogni puntata e altre clip estratte dalla trasmissione sul sito di Radio Popolare.